Wiki Music. Carlo Maria Giulini, raccontato da Angelo Foletto.
Per una sorta di curioso paradosso, la città di nascita e di morte di Carlo Maria Giulini sono città estranee in fondo alla vita del maestro. Carlo Maria Giulini, nato a Barletta il 9 maggio del 1914 e poi morto a Brescia il 14 giugno del 2005. Dicevo, sono due città che non gli appartengono, perché in realtà avrebbe dovuto avere come punto di riferimento una sola città, ed è peraltro la città in cui è sepolto, ovvero Bolzano. Perché nella vicenda biografica di Giulini c'è, soprattutto in giovinezza, un continuo spostarsi di sedi per seguire i luoghi di lavoro del padre, che però hanno un punto fermo, che è questa località nei dintorni di Bolzano, dove per l'appunto è sepolto, che è Gris, è una specie di periferia, mezza collina, un luogo incantevole dove ha passato gli anni di formazione. E sono gli anni più importanti per le suggestioni di vario genere che hanno condotto Giulini ad essere un musicista, un interprete, un uomo legato alla musica così diverso da tutti quelli della sua generazione. Sappiamo, l'ha raccontato tante volte il maestro Giulini, perché rispetto ad altri direttori era uno dei pochi musicisti apparentemente distanti, ma con i quali si poteva conversare abitudinariamente. Credo che sia stato l'unico direttore d'orchestra al quale si poteva telefonare tranquillamente, bastava sfogliare quelli che un tempo erano gli elenchi telefonici, oppure semplicemente mettersi sul suo percorso a piedi abituale, che era quello da questa meravigliosa, riservata piccola strada ancora con gli acciottolati dietro la scala via Ciovasso e la chiesa di San Fedele, dove lui si recava praticamente tutti i giorni e su cui marciapiedi si incontrava spessissimo, si fermava, parlava e raccontava sempre più o meno questa vicenda e soprattutto la vicenda del suo avvicinamento alla musica come una sorta di grande favola. E una grande favola che poté essere realizzata proprio in quell'ambiente bolzanino di paese in cui già c'era un gusto per il fare musica insieme, dove già c'era la possibilità di incontrare dei suonatori ambulanti, dove già c'era la possibilità di ascoltare delle musiche che allora erano un po' stravaganti, un po' esotiche, che venivano dall'est, le musiche dei musicisti girovaghi. Difatti fu proprio l'incontro con un musicista girovago che diede a Giulini il primo momento di fascino legato alla musica. Di lì poi l'incontro con un primo maestro che gli diede l'impostazione giusta, tant'è che poi alla fine degli anni 20, nel 30, Giulini è a Roma, riesce a entrare al conservatorio a Santa Cecilia, nel 36 è diplomato in viola e poi successivamente continua a studiare, tant'è che avrà sia il diploma di composizione che il diploma di direzione, ma soprattutto avrà l'occasione che lui ha sempre detto essere la più grande gioia della mia vita.
Thank you.
La più grande gioia della mia vita, secondo le parole che Giulini ha ricordato tante volte, fu appunto la possibilità di entrare in orchestra, ultima viola, ultimo leggio, l'orchestra dell'Augusteo. È l'orchestra forse più importante che l'Italia abbia mai avuto in quel periodo, e si può dire che sia l'orchestra dalle cui ceneri poi è nata naturalmente Santa Cecilia, ma soprattutto era un'orchestra che in quel momento rappresentava una sorta di baluardo dell'Italia. Italia, che era ancora un'Italia legata soprattutto alla musica del teatro musicale, quindi alla musica operistica. Erano gli anni in cui effettivamente si erano create ormai delle fratture notevolissime proprio tra l'organizzazione, oltre che il mondo musicale legato all'opera, e quello legato alla musica sinfonica. L'Augusteo era invece un'eccezione, un baluardo, ma sicuramente era una novità, e soprattutto era un'orchestra che, in virtù di questa eccezionalità, aveva la possibilità di diventare appetibile per tutti i grandi direttori, soprattutto non italiani, che altrimenti non potevano suonare se non occasionalmente in piccole stagioni sinfoniche legate ai teatri d'opera. Ed ecco che in quegli anni Carlo Maria Giulini ha la possibilità di suonare in orchestra con tutti i direttori del tempo. E quando diciamo tutti i direttori del tempo, dobbiamo pensare da Richard Strauss a Wilhelm Furtwängler, tutti tranne Toscanini, che invece conoscerà nell'immediato dopoguerra. E questo diventa una sorta, diciamo, di laboratorio permanente di una sua attrazione nei confronti della direzione d'orchestra, che in realtà nemmeno lui stesso ha mai saputo spiegare a se stesso, ma che sicuramente ha sentito. Ed evidentemente hanno sentito anche gli altri, tant'è che già nel 1944 ebbe il primo incarico al Teatro di Adriano, dirige il suo primo concerto. Siamo in luglio, siamo ovviamente in anni molto difficili dal punto di vista bellico, ma c'è la voglia di ricominciare, e curiosamente si inizia con un giovane direttore d'orchestra. Giulini aveva 30 anni. Traumatico rientro dalla guerra diventa però anche un momento di grande gioia. A seguito del primo concerto al Teatro Adriano nel 1944, immediatamente Giulini viene osservato e viene messo sotto contratto dalle orchestre Rai. Allora erano tante, soprattutto creavano una rete, anche se sappiamo benissimo che erano orchestre la cui maggiore attività era legata alla produzione radiofonica, quindi a fare registrazioni. Ma sicuramente viene immediatamente identificato, tant'è che quando venne aperta l'orchestra della Rai di Milano nel 1945 viene subito chiamato Giulini, e quello è l'altro passaggio importante, perché il romano Giulini, come si riteneva che oramai quella fosse la sua città, diventa il milanese Giulini, Milano diventa la sua città, la città dove appunto ha vissuto per tutta la vita, e poi è morto a Brescia semplicemente perché era in una clinica e quindi non ha avuto la fortuna e la gioia di poter morire in casa. A Milano il grande incontro con l'orchestra Rai è il preludio al grande incontro con Arturo Toscanini e Victor De Sabata. Di Toscanini Giulini diventa una sorta di allievo non diretto, ma diciamo gli trasmette l'idea della direzione dell'orchestra come grande impegno, come grande serietà e come grande carisma, qualità che Giulini manterrà sempre nella sua vita, e probabilmente gli dà la possibilità di avere il contatto con l'altra grande, la personalità, se vogliamo, un po' opposta a Toscanini, che era quella di Victor De Sabata. Nel 1953 fino al 1956 Carlo Maria Giulini è assistente di De Sabata alla Scala, e diciamo che qui ci si potrebbe fermare per individuare già una idea di musicista che nasceva in Italia, ma che aveva una formazione e quindi una sorta di virtuale proiezione anche professionale, non soltanto interpretativa ed estetica, diciamo di carattere europeo, perlomeno, per non dire mondiale. direzione che lo portava ad essere un direttore non più soltanto legato al repertorio operistico, al repertorio teatrale, ma legato a tutto il grande repertorio. E non c'è dubbio che è questa la qualità che è stata immediatamente individuata anche fuori d'Italia, tant'è che il primo grande incarico di Carlo Maria Giulini non è in un teatro italiano, anche se, ripeto, aveva lavorato molto con la Rai. Tra l'altro con la Rai ha registrato molte opere di Verdi, per esempio nel 1951, che era l'anno del cinquantenario della morte di Verdi, quando le orchestre Rai registrarono per la prima volta tutte le opere, tutte 27 le opere di Verdi, Giulini registrò due opere minori, ma che con il suo piglio ebbero immediatamente un grande rilievo, come I due Foscari e Attila. Dicevo, al di fuori di quello, il primo incarico gli viene da una grandissima orchestra, c'era l'Orchestra Sinfonica di Chicago. Siamo nel 1955. È abbastanza superfluo poi indicare, diciamo, le altre tappe internazionali di Carlo Maria Giulini con le grandi orchestre internazionali. Il dato di fatto è comunque non soltanto statistico, ma anche indicativo. Giulini ebbe degli incarichi stabili soltanto all'estero. E tra l'altro anche i numeri lo dicono. Nel complesso della sua attività, la maggior parte è stata svolta negli Stati Uniti, è stata svolta in Europa, un po' meno in Italia. Diciamo che la percentuale, un quinto di tutta la sua attività è stata svolta in Italia, e una buona parte di quel quinto è stata svolta soprattutto negli ultimi anni di vita, proprio perché questa sua particolare inclinazione, questa sua particolare vocazione ad essere un direttore di grande qualità nel repertorio romantico, nel repertorio sinfonico internazionale, l'ha immediatamente posto in una posizione molto interessante, anche perché era una voce nuova in un mondo che, sappiamo benissimo, quello del dopoguerra, era dominato dalla grande presenza, anche ingombrante presenza, di Herbert von Karajan, oppure le presenze, diciamo, dei giovani direttori. Pensiamo a Claudio Abbado, pensiamo a Carlos Kleiber, pensiamo a Zubin Mehta, a tanti altri che non è il caso di elencare per evitare di dimenticarne alcuni importanti, ma che rappresentavano il nuovo, ma che nasceva anche da una generazione nuova. Con Carlo Maria Giulini invece c'è una grande tradizione che viene osservata, viene portata avanti, ma con delle caratteristiche molto molto personali. Fatto sta che comunque questa attenzione nei confronti del repertorio sinfonico, che tra l'altro si potrebbe anche in questo caso, per quanto possano essere un po' fredde, ma le statistiche qualcosa ci dicono, che ci portano a vedere che nel totale della sua attività gli autori che sono stati più eseguiti da Carlo Maria Giulini sono stati Brahms, Schubert e Beethoven. poi in parte anche Bruckner, ma soprattutto nell'ultimo periodo della sua vita, con delle preferenze molto molto precise. Per esempio Brahms la quarta sinfonia, Schubert anche qui la quarta sinfonia, e questo binomio quarta di Brahms e quarta di Schubert è un binomio che tra l'altro Giulini ha rivitalizzato negli ultimi anni, tant'è che per esempio gli ultimi concerti fatti nel 1997 con la Filarmonica della Scala, l'orchestra con cui forse ha avuto il rapporto più lungo negli ultimi anni, 20 anni proprio consecutivi, tra l'altro una registrazione integrale delle sinfonie di Beethoven, no, non integrale in realtà, la nona non riuscì a registrarla, e negli ultimi concerti faceva molto spesso questo abbinamento tra la quarta di Schubert, la tragica di Schubert, la quarta di Brahms, forse il più grande, la più grande celebrazione ma anche addio alla tradizione sinfonica ottocentesca attraverso questo meraviglioso ultimo momento in forma di Passacaglia, che a sua volta un omaggio alla grande tradizione contrapuntistica della storia della musica europea. Io credo che ci fosse sempre una scelta molto precisa dal punto di vista anche del repertorio. Giulini diceva sempre appunto che si deve essere chiamati dal repertorio se si vuole fare con amore, come sosteneva il maestro, che era la qualità maggiore per un direttore d'orchestra. E a proposito di repertorio di Carlo Maria Giulini, che comunque rimane immenso e che rimane, diciamo, limitato per la parte dell'opera, perché dopo aver eseguito e diretto molte produzioni importanti, soprattutto negli anni 50, produzioni importanti sia dal punto di vista musicale sia anche dal punto di vista teatrale, in quanto le sue scelte teatrali sono sempre state legate sostanzialmente a due registi, Luchino Visconti e Franco Zeffirelli, quindi una sorta di certezza. Chi lo sa se forse anche la sua ritrosia nei confronti dei nuovi modi di rappresentare l'abbia indotto progressivamente ad abbandonare quel mondo, dopo aver lasciato delle grandi testimonianze, la celeberrima storica Traviata diretta alla Scala con Maria Callas protagonista, e nella regia di Visconti è stato, diciamo, forse il culmine più riconoscibile, ma ha continuato e soprattutto ha continuato nel mondo mozartiano con degli spettacoli di Luchino Visconti, e proprio con uno spettacolo di Luchino Visconti il 24 giugno del 1968, un spettacolo, la ripresa di un vecchio allestimento londinese che è stato ripreso a Roma, delle nozze di Figaro, appunto, smise di dirigere opera, abbandonò completamente l'opera e abbandonò anche tutto un certo tipo di repertorio, concentrandosi su alcuni autori e alcune scelte. Carlo Maria Giulini dirige l'ultimo concerto ufficiale in pubblico il 3 luglio del 1998 e il 29 ottobre di quell'anno, con molto garbo, fa passare la notizia che lui non avrebbe più diretto. Quindi è interessante vedere come si è arrivati a questo 98. Si è arrivato con delle scelte molto molto precise, quasi già terminali. Per esempio un ciclo meraviglioso realizzato con l'allora diventata unica orchestra, l'Orchestra Nazionale della RAI di Torino, 96, 97, 98, nei tre anni, su sollecitazione di Sergio Sablic, che allora era direttore artistico di quell'orchestra, Giulini accettò di dirigere però tre partiture testamentarie, la nona di Beethoven, la nona di Bruckner e il Requiem di Verdi. Il voto, la promessa e l'impegno di non dirigere più, Carlo Maria Giulini lo ruppe soltanto in due occasioni. In due occasioni molto particolari e che riescono a dare, forse più di tante parole, la sintesi del suo rapporto con la musica. Le occasioni particolari sono del febbraio e dell'aprile del 1999. Sono due occasioni particolari perché la prima perché è legata a un'altra scelta, l'ultima scelta di vita nel mondo della musica che Carlo Maria Giulini fa, cioè quella di dedicarsi all'insegnamento. Io avevo sempre detto, io non ho molta fiducia in realtà nell'insegnamento, però mi piace cercare di capire che cosa funziona e cosa non funziona nel modo di far musica degli altri, e soprattutto mi piace essere vicino, avere un modo attraverso i giovani di pensare di poter fare ancora musica e soprattutto di ripensare a tutti gli errori che ho fatto in giovinezza. In questo il maestro era straordinariamente umile, ma soprattutto era straordinariamente realistico, perché un'altra frase che agli allievi ripeteva durante queste lezioni bellissime alla scuola di musica di Fiesole che erano aperte, era proprio quella dicendo: noi siamo piccoli rispetto agli autori, ma arriva un momento quando li dirigiamo, quando li eseguiamo, che devono essere talmente nostri che quasi dobbiamo fargli violenza perché lo siano fino in fondo. A quel punto siamo solo noi che possiamo trasmettere l'autore, non c'è nessun altro, anche se il mistero della musica è quello che è la musica che cerca il sentimento delle persone, non viceversa, non siamo noi che dobbiamo cercare il sentimento che la musica può dare alle persone attraverso la musica stessa. Ed ecco che queste due eccezioni al suo silenzio, una appunto legata alla scuola di musica di Fiesole e un'altra all'Orchestra Verdi, che è l'orchestra con cui ha lavorato a cavallo tra il 1998 e il 1999, ma in segreto, nel senso che leggevano i pezzi che lui amava moltissimo e poi diceva: l'esecuzione è una nostra piccola gioia privata, e non veniva mai portato in pubblico. Venne portato in pubblico in due occasioni diverse di carattere benefico. In entrambi i casi Giulini non esegue, diciamo, in forma di concerto, esegue come una prova aperta, quindi alcune parti venivano interrotte, altre no. Una composizione, la stessa composizione, la Sesta Sinfonia di Beethoven, la Pastorale. È impossibile non pensare al fatto di questa scelta legata al mondo forte di Giulini, che era un mondo legato alla fede, che era un mondo legato all'ispirazione proprio di fede cristiana. Il fatto, la Pastorale, questa sinfonia così legata a una spiritualità sicuramente diversa da quella cristiano-cattolica di cui era intriso Carlo Maria Giulini, ma di una spiritualità più alta, più inafferrabile, se vogliamo. E il fatto di finire in una sinfonia, di eseguire e di finire la sua attività sul podio con una sinfonia in cui l'ultimo tempo parla di, la didascalia dice, sentimenti di gioia e di riconoscenza dopo il temporale, ma noi sappiamo benissimo, perché l'abbiamo studiato sui libri, che in realtà nella prima stesura Beethoven non aveva detto gioia e riconoscimento, non aveva scritto gioia e riconoscenza dopo il temporale, ma gioia e riconoscenza alla divinità, an die Gottheit. Credo che questa gioia e riconoscenza la volesse esprimere Giulini attraverso la musica, attraverso questa musica che prendeva un tema, lo faceva diventare un corale religioso e lo faceva diventare una immensa, giubilante e serena esaltazione proprio del modo di essere nella musica, ma senza volerla mai indicare. Datemi amore, pare che fosse l'espressione più amata e più diffusa da Giulini, e che sconcertò abbastanza nei suoi rapporti con le orchestre americane, forse proprio perché aveva paura che la straordinaria capacità e qualità tecnica finisse per appesantire troppo, oppure per sviare troppo l'idea di interpretazione musicale, che invece lui voleva diventasse un momento centrale. Negli ultimi anni a Los Angeles ebbe tra i suoi assistenti Myung Woon Chung, che ha sempre raccontato di Giulini quanto sia stato importante per la sua vita, ma soprattutto ricordando quanto per il Carlo Maria Giulini contasse l'amore per la musica e il rispetto per i professionisti. Infatti lui non odiava alcune parole tipo orchestrali, e poi diceva: l'orchestra non è uno strumento, l'orchestra è fatto di uomini, e gli uomini vanno convinti con la forza delle idee, e quindi la forza delle idee è qualcosa che si può dare soltanto se si hanno le idee, naturalmente, e si è altrettanto umili nel modo di porgerle e di ricevere le idee dagli altri. Questo Carlo Maria Giulini l'ha saputo dire, ancora oggi è un direttore e un interprete che ha segnato il secolo pur restando discosso da tutte le sue espressioni più appariscenti, sia per quelle che riguardava la dimensione, sia per quello che riguarda la sua personalità, esattamente come era la sua casa milanese, che era una casa in cui si entrava e in questo studio quasi francescano non c'era nemmeno una locandina dei suoi concerti.
Il 9 maggio 1914 nasce a Barletta il direttore d'orchestra Carlo Maria Giulini. Angelo Foletto lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.